Parlando appunto della Genesi, volevo leggere qualcosa con voi in Genesi capitolo 12, che riguarda proprio le promesse che Dio fece ad Abramo. E sarebbe veramente lungo da spiegare tante cose, perché non puoi raccontare in pochi versetti o in pochi minuti la vita di un uomo. Però vedete, noi molto spesso spiritualizziamo la figura di Abramo, ma Abramo veramente era una cosa fetusa. Si può dire? Lui viene chiamato il padre della fede, ma se fosse vissuto oggi, ai tempi nostri, noi non gli faremmo pulire neanche i gabinetti della comunità. Non gli daremmo neanche le chiavi della comunità per aprire e per chiudere, manco per fare un chiarichetto. Perché lui ha combinato delle cose talmente incredibili, talmente. Come si fa a chiamare padre della fede uno che vende la moglie due volte? Per paura di morire. Meglio che vi nattia che non camoro io. Come si fa? Come fa una moglie a chiamare il proprio marito mio signore dopo che l'ha venduta due volte? Cioè noi dovremmo predicare un po' di più su Sara invece che su Abramo. E ci feci fare un fegato tanto. Lei, veramente, lei sì che era una donna di fede. Lei dovremmo chiamare la madre della fede, ma a parte lo scherzo, voglio dire, Abramo fu un uomo straordinario, ma a volte non ci rendiamo conto che dietro la straordinarietà di questi uomini che noi decantiamo, che noi esaltiamo, c'è una fragilità e una umanità che è letteralmente uguale alla nostra, quindi non c'è niente nella loro vita che li rende migliori di noi, se non il fatto che hanno detto sì. Dio non cerca persone perfette, lui cerca persone disponibili. Amen? Lui non sta cercando persone perfette per fare cose straordinarie. Se noi leggiamo la Bibbia è la storia di uomini e donne ordinarie come te e come me, che hanno saputo dire sì con tutti i loro difetti e con tutti i loro disastri personali, familiari, umani, sociali, economici, di qualunque genere. Davide viene ricordato come l'uomo secondo il cuore di Dio, è vero o no? Quanti disastri ha fatto Davide? Sapete che nessuno parla di Davide come uno dei peggiori papà nella storia di Israele? Fu uno dei peggiori padri, fu un uomo che non riusciva a tenere a bada la sua famiglia, i suoi figli, addirittura uno dei suoi figli lo perseguitò e cercava di ucciderlo, gli prese il regno. La storia di Davide è una storia incredibile, ma come la storia di Salomone, come la storia di Elia, come la storia di Giosuè, come la storia di Gedeone, come la storia di Jareb, come la storia di tanti uomini, no? Sansone, la storia di Giobbe, la storia di Mosè, la storia di Noè, la storia di Abramo, la storia di Isacco, la storia di Giacobbe, non ne parliamo. Giacobbe era, cioè, un truffaldino numero uno che fregava le persone in maniera incredibile, eppure Dio gli aveva fatto delle promesse e le ha adempiute. Certo, ci è voluto tempo per loro di cambiare, ma loro non arrivarono alla morte perfetti. La bellezza della Bibbia quando la leggiamo è che la Bibbia è la storia di uomini e donne come te e come me che hanno semplicemente detto sì a Dio e Dio si è mosso in maniera straordinaria attraverso la loro vita. Guardate, la vita di Abramo è una vita sulla quale si potrà studiare per ancora per secoli, perché ci sono sempre cose meravigliose da scoprire. È un po' come la vita di Pietro. Tu vedi la vita di Pietro ed è l'esempio della fragilità umana, l'esempio di una persona che ne combinava di tutti i colori e lui è l'emblema della grazia di Dio. Come ha avuto pazienza dal Signore con lui io non lo so. Cioè più leggo i Vangeli e più mi rendo conto realmente che Pietro è stato, che quando noi ci rendiamo conto della chiamata di Dio nella nostra vita, delle promesse di Dio nella nostra vita, realmente è vero quando la Bibbia dice, colui che ha iniziato un'opera buona in noi la porterà a compimento. Dio ha l'ultima parola sopra la nostra vita. E non importa come gli altri ti vedono, non importa come gli altri ti considerano, non importa l'opinione che gli altri hanno di te, ciò che conta è quello che Dio pensa di te. E se Dio ti ha scelto e ti ha chiamato, Lui ha visto bene. Lui vede meglio di chiunque altro. Amen. Alleluia. Magari noi abbiamo scommesso su persone che erano promettenti, erano straordinarie, e poi si sono rivelati magari dei fallimenti, o persone sulle quali non avresti scommesso 10 centesimi, ma chi do, lo Signore non vuole sapere, non gliene frega niente. E poi sono persone di cui Dio si serve in maniera straordinaria, magari non in maniera eclatante, magari dietro le quinte, ma chi può dire l'opera di Dio? Solo l'eternità rivelerà la profondità che Dio ha raggiunto nel cuore attraverso la vita di ogni singola persona. Genesi capitolo 12, guardate cosa dice qua, è straordinario. Ora l'Eterno disse ad Abramo: vattene dal tuo paese, dal tuo parentado e dalla casa di tuo padre, nel paese che io ti mostrerò, e io farò di te una grande nazione, e ti benedirò, e renderò grande il tuo nome, e tu sarai una benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno, maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Dio fa delle promesse straordinarie ad Abramo, ma in mezzo a queste promesse c'era un problema molto serio. Guardate al capitolo 11, capitolo 11, al versetto, capitolo 11, versetto 29, dice così: Abramo e Naor si presero delle mogli, il nome della moglie di Abramo era Sarai, il nome della moglie di Naor Milca, figlia di Aram, padre di Milca e padre di Isca. Ma Sarai era sterile e non aveva figli. Poi Tera prese suo figlio Abramo, e Lot, figlio di Aran, cioè il figlio di suo figlio, e Sarai sua nuora, moglie di Abramo suo figlio, e uscirono insieme da Ur dei Caldei per andare nel paese di Canaan. Al versetto 31 è scritto come dice che Tera prese suo figlio Abramo e suo nipote Lot e uscirono fuori da Ur dei Caldei. Qua la storia ci fa vedere come se Tera, il padre di Abramo, ascoltò la voce di Dio per uscire fuori dal paese di Canaan. E in realtà, quando noi andiamo a leggere in Atti al capitolo 7, quando c'è Stefano che predica, vi ricordate la predica di Stefano prima di essere lapidato? La Bibbia dice che Abramo uscì con suo padre da Ur dei Caldei e andarono a Canaan. E a Canaan Abramo aspettò che suo padre Tera morisse. Ed è lì a Canaan che Dio gli fece la promessa di un figlio. Ora non voglio entrare in queste sottigliezze, in questi particolari, che sarebbe bello e importante poter studiare. Ma pare che probabilmente la chiamata vera non era su Abramo, ma era su Tera, il padre di Abramo. Ma quando arrivarono a Canaan, Abramo ascoltò la voce di Dio. Questo è quello che ci viene detto in Atti al capitolo 7. Ma per fare la cosa un pochettino più semplice, Sara, la moglie di Abramo, era sterile. Ma Dio promise ad Abramo una discendenza. Ora, è molto importante comprendere, ci sono dei particolari che voglio farvi, sul quali voglio farvi riflettere. Dal momento in cui Adamo cadde, quindi si ribellò a Dio e disubbidì a Dio e fu cacciato via dal giardino di Eden, non c'è riferimento alcuno di malattie o di disfunzioni nel corpo umano fino a Genesi 11. La sterilità di Sara è la prima disfunzione fisica che viene letta nella Bibbia, che viene registrata nella Bibbia. Pensate un attimo che la prima persona di cui si parla che aveva qualcosa che non andava nel suo fisico era Sara. E Sara diviene la mamma di moltitudini di nazioni. Ora pensate un attimo, Dio che fa delle promesse. E Dio sceglie tre donne la moglie di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, Dio sceglie Sara, Rebecca e Rachele, tutte e tre sterili. Come per dire, ma lo fai apposta? Cercate di considerare un attimo il senso dell'umorismo di Dio. Quando Lui vuole fare una cosa, Lui ti chiama a farla attraverso situazioni impossibili. Non è straordinario. A volte Dio ti fa delle promesse e nel mezzo della promessa c'è una difficoltà. E Dio, mi ricordo, vi ricordate in Giovanni, al capitolo 9, quando incontrarono il ragazzo, il nato cieco, e i discepoli dissero, Signore, è perché ha peccato lui o perché hanno peccato i suoi genitori che quest'uomo è nato cieco? Vi ricordate la risposta di Gesù? Non ha peccato né lui, perché come fa un bambino a nascere cieco se ha peccato? Cioè come fa un bambino a peccare per poi nascere cieco? Vedete, la religiosità fa diventare stupidi, ci fa diventare ottusi. Ha peccato lui per essere nato cieco, ma come fa a peccare un bambino prima di nascere? E Gesù ha detto, non ha peccato né lui, chiaramente, né i suoi genitori, ma questa malattia è per la gloria di Dio. Amen. Affinché sia manifestata la gloria di Dio. E a volte Dio fa e si muove in determinate situazioni proprio per farci divertire con Lui. A volte questo non è, a volte non è un divertimento, a volte ci disperiamo, no? Però Dio chiama le cose che non sono come se fossero. E voglio incoraggiarti questa sera a fare come, a seguire l'esempio di Dio, come Lui fece con Abramo. Dio chiama le cose che non sono come se fossero. Quando c'è malattia nella nostra vita, quando c'è una situazione economica, quando ci sono delle problematiche di un certo tipo, Dio chiama le cose che non sono come se fossero. Se io ho una malattia, io non posso dire non sono malato, perché è una bugia ed è stupido dirlo. Dio non è che chiama le cose che sono come se non fossero. Se io ho un debito, io non posso dire non ho un debito. Il debito c'è. Ma Dio chiama le cose che non sono come se fossero. Cioè, Dio chiama il mio corpo guarito, nonostante sia malato. E dobbiamo imparare a parlare e a dichiarare le promesse di Dio nella nostra vita. La fede non è negare l'evidenza, la fede è dichiarare le promesse di Dio per la nostra vita. Se Lui l'ha promesso, io sono malato, io ho un debito, io sto male in questa situazione, ma io so che Dio si prende cura di me, io so che per le sue lividure sono stato guarito, io so che il mio Dio supplirà ad ogni mia mancanza secondo le sue ricchezze in gloria, io so che il mio Redentore vive, io so che questa situazione si risolverà perché Lui è mio Padre, sono suo figlio e Lui non mi lascerà in questa determinata situazione. Ma quando noi vediamo la vita di Abramo, noi possiamo imparare anche dai suoi errori. Perché Dio gli aveva fatto una promessa, gli aveva promesso una discendenza. E Abramo è il classico esempio di qualcuno che vuole aiutare Dio. Vi ricordate quando Gesù entra nel Getsemani per pregare? Gesù viene poi arrestato dalle guardie del Tempio. E c'è l'apostolo straordinario che si pensa che aveva capito ogni cosa, che esce la sua pistola personale. Aveva una spada. La spada. Pietro andava a pregare con la spada.
Come mai?
Non si sa mai. Questo è il piano B. È il piano B. In un modo o in un altro, noi diciamo, se non funziona in questo modo, se con Dio non funziona, io apro un'attività, se non è Dio a proteggermi ho le mie conoscenze. E noi siamo così, noi, e quindi quello di cui parliamo non serve né per sentirci in colpa né per sentirci schiacciati, è la realtà della vita, ok? Quindi siamo chiaramente molto pratici. Pietro andò a pregare con la spada, perché sapeva che stava per succedere qualcosa di molto particolare. E quando lo arrestarono Gesù, Pietro uscì la spada, dice la Bibbia, e tagliò l'orecchio Ora, come si fa a tagliare un orecchio?
Con un rasoio.
Non ce la fai, cioè è stato talmente fortunato. Perché lui in realtà non era andato per tagliare l'orecchio. E lui ci voleva tagliare direttamente la testa. E in mezzo a questa colluttazione lui gli ha tagliato l'orecchio. Gesù gli ha ricreato l'orecchio a Malco e gli ha detto: riponi la spada nel fodero, perché chi di spada ferisce, di spada perisce. Però Pietro, subito dopo aver tagliato l'orecchio, se ne scappa e poi rinnega Gesù. Vedete questa forma quasi di bipolarismo, cioè questa forma di schizofrenia, cioè di che è lì che vuoi difendere Gesù, taglia teste, taglia orecchie, pronto a morire, pronto ad affrontare chiunque, alla scappare dalla paura, addirittura a rinnegare Gesù 3 volte. È una cosa, noi vediamo Pietro, veramente a volte ci identifichiamo con lui. Ritorniamo ad Abramo, per non perdere questo esempio meraviglioso di fede che abbiamo davanti. Dio promette ad Abramo una discendenza e Abramo che fa? Si porta Lot. Lot è il figlio di suo fratello, suo nipote, ed è la persona in linea di sangue la più diretta per ricevere l'eredità. Se muore Abramo, chi prenderà l'eredità è Lot. E Dio dice: non è Lot. Tu devi abbandonare il tuo parentato. E Abramo non lo fa, finché, noi leggiamo poi al capitolo 13, dove viene costretto Abramo a separarsi da Lot. Perché? Perché i pastori di Abramo e i pastori di Lot ebbero un problema nel territorio, no? Per si dovevano spartire il territorio, è sempre un problema tra pastori, no? Questo è sottile. È sempre lì il problema. Allora, abbiamo un problema di pastori e di pecore. E di territorio soprattutto. E allora Abramo dice a Lot: senti, facciamo una cosa. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra. Se tu vai a valle, io andrò a monte. Scegli il posto dove... Ma dobbiamo separarci, non possiamo più stare. E Dio, in un modo o in un altro, vedete, questo è un grande insegnamento. Vorrei che fosse chiaro e che questo possa entrare nei nostri cuori. Quando Dio ci fa, Dio ci dà delle direttive e noi diciamo sì a Dio, ma non riusciamo a mantenere il ritmo delle scelte, non riusciamo a mantenere quel livello di integrità, quel livello di coraggio, di fede, eccetera, eccetera, e noi manchiamo di fare determinate cose, Dio farà in modo che le circostanze della vita ci porteranno a fare la sua volontà. C'è un ricalcolo naturale che Dio permetterà nella nostra vita. Abramo si separò da Lot non perché Abramo disse a Lot: senti, Dio me l'ha detto. No, non mi separare, perché non me la farò più. Non ce la faccio più. Ci dobbiamo separare. Però in questa separazione lui adempì il comando che Dio gli aveva dato. Ed è là, guardate, al capitolo 13, sempre, di Atti 13, in Genesi 13, al versetto 14, e l'Eterno disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui: alza ora i tuoi occhi e guarda dal luogo dove sei, a nord, a sud, est, a ovest, tutto il paese che tu vedi, io lo darò a te e alla tua discendenza per sempre. Pochi sanno che il nome Lot significa velo. Versetto 14. L'Eterno disse ad Abramo dopo che il velo fu separato da lui, dopo che il velo fu rimosso, ora guarda. Noi non sappiamo il motivo per il quale a volte certi luoghi, certe persone, certi ambienti, certe situazioni, come se costituissero un velo per la nostra vita. E appena certe situazioni cambiano, vengono rimosse, è come un velo che viene rimosso ai nostri occhi e non riusciamo a realizzare, a vedere subito le promesse di Dio per la nostra vita. E se non lo facciamo di nostra spontanea volontà, Dio farà in modo che le circostanze della vita ci porteranno a fare la sua volontà. Questa si chiama grazia. Amen. Amen. Perché? perché colui che ha iniziato un'opera buona in te la porterà a compimento. E voglio dirti anche questo è importante, ascolta. Dio non è condizionato dai tuoi momenti di scoraggiamento. Meno male. Dio è legato a te, parte dal suo amore che lui ha per te. Ma quando lui si è rivelato nella tua vita e tu gli hai detto sì, in quel giorno, quando gli hai detto sì con tutto il cuore, con onestà, e gli hai detto qualunque cosa succeda, qualunque sia il prezzo da pagare, io farò la tua volontà. Dio è legato a te in base a quel sì che tu gli hai detto e non in base ai no che gli hai detto dopo. Dio ti ha fregato. Te lo dico molto chiaramente, Dio ti ha fregato. Perché Dio è legato a te sulla scelta del tuo cuore e non sulla condizione della tua anima. Lo ripeto, Dio è legato a te in base alla scelta del tuo cuore, non alla condizione della tua anima, ai tuoi scoraggiamenti, ah, sento, non sento, vorrei, non vorrei, faccio, non faccio. No, tu mi hai detto sì quel giorno e la mia opera continua ad andare avanti nella tua vita. Che ti piaccia o no, che tu lo voglia o no, io sono fedele non a te, ma alla mia parola uscita per te. Dio non è fedele alla tua fedeltà, Dio è fedele a se stesso. Quando lui ti dice una cosa, quella parola uscita dalle sue labbra non tornerà a lui a vuoto senza aver compiuto ciò per cui lui l'ha mandato. Amen. Forse ci vorrà tempo, forse ci sarà bisogno di un ricalcolo, ma succederà. Ed è bellissimo perché, vedete, Abramo sembra che l'abbia capito tutto e non ha capito niente. Dio ci fa le promesse e noi diciamo, dai, ora, e ora è il tempo. Dio ci parla, ma noi a volte non capiamo, non continuiamo a capire. Capitolo 14. Lui salva Lot, Sodoma e Gomorra, eccetera, eccetera, sappiamo la storia, il re di Sodoma, eccetera, eccetera. Genesi 15, guardate in Genesi 15, versetto 1. Dopo queste cose, la parola dell'Eterno fu rivolta in visione ad Abramo dicendo, non temere Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima. La parola ricompensa significa eredità, significa generazione, significa una progenie, significa un seguito. La ricompensa non era l'economia, non erano i soldi, Abramo era non ricco, era l'uomo più ricco del paese, dice la Bibbia che il paese non riusciva a contenerli. La ricompensa di cui parla Dio non era questa, era una eredità, una progenie. Guardate la risposta di Abramo, il versetto 2. Abramo disse, Signore Eterno, che mi darai? Perché sono senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. Dopo Lot, Abramo è convinto che il suo servo fedele è Eliezer, un uomo che aveva comprato, un servo che si era tenuto al fianco e che lo aveva sostenuto. E Abramo pensava che Eliezer, questo servo che veniva da Damasco, sarebbe stato l'erede suo. Guardate il versetto 3. Abramo sopraggiunse, tu non mi hai dato alcuna discendenza, ora ecco, uno nato in casa mia sarà mio erede. Allora la parola dell'Eterno gli fu rivolta dicendo, questi non sarà il tuo erede, ma colui che uscirà dalle tue viscere sarà tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse, mira il cielo e conta le stelle se le puoi contare. Quindi aggiunse, così sarà la tua discendenza. Ed egli credette all'Eterno che glielo mise in conto di giustizia. Qua Abramo crede che non era né Lot né Eliezer, ma qualcuno che sarebbe uscito da lui. Quindi lui doveva generare un figlio. Cosa succede? Capitolo 16. Ora Sarai, moglie di Abramo, non gli aveva dato alcun figlio. Significa che Abramo e Sara cercavano di avere dei figli. Ella aveva una serva egiziana di nome Agar, così Sarai disse ad Abramo, ecco l'Eterno mi ha impedito di avere figli, de entra dalla mia serva, forse potrò avere figli da lei. Abramo diede ascolto alla voce di Sara. Ora non voglio dire niente contro le mogli, chiaramente, ci mancherebbe. Perché la storia di Abramo poi ci insegna che lui fece l'errore più grande dando ascolto a sua moglie. Ma poi un giorno Dio gli disse, dai ascolto alla voce di tua moglie. Quando dovette mandare via Ismaele. Ok? Quindi il problema è semplicemente la sensibilità. Abramo crede che il figlio della promessa gli verrà da Agar. Lui sta con Agar, hanno un figlio, questo figlio si chiama Ismaele. E lui era convinto che Ismaele era il figlio della promessa. Cosa voglio dire? Dio ci dà delle promesse, Dio ci fa delle promesse, e noi pensiamo che il modo in cui Dio adempirà le promesse sia in quel modo, in quel modo, in quel modo, e in alcuni momenti vogliamo pure aiutare Dio a portare avanti e ad adempiere le sue promesse nella nostra vita. Ma guardate qua lo shock più grande. In Genesi 16, l'ultimo versetto, credo sia il 33 se non sbaglio. Genesi 16, versetto 16. Ora Abramo aveva 86 anni quando Agar gli partorì Ismaele ad Abramo. Quanti anni aveva Abramo? 86. Divenne padre biologico a 86 anni. Guardate cosa succede il versetto successivo. Versetto 1. Genesi 17, 1. Quando Abramo ebbe 99 anni. Quanti anni passarono? 13. Da 86 a 99, 13 anni. Quando Abramo ebbe 99 anni, l'Eterno gli apparve e gli disse: io sono l'Iddio onnipotente, cammina alla mia presenza e sì, integro, e io stabilirò il mio patto fra me e te e ti moltiplicherò grandemente. A 99 anni. Ma che c'è a fare con un uomo di 99 anni? Signore, ma meschino, manca la pensione. Che devi fare con un uomo che ha 99 anni? A volte ci sorprendiamo quando Dio ha lavorato con Mosè a 80 anni. Dio appare ad Abramo a 99 anni e gli dice: forse non hai capito che ancora io con te non ho iniziato. E non ho neanche iniziato. Io sono l'Iddio onnipotente. Nel testo ebraico questa parola è: io sono El Shaddai. È la prima volta che Dio si rivela con questo nome. El Shaddai, l'Iddio che è sufficiente per ogni tuo bisogno. Cammina alla mia presenza e sii integro. A 99 anni, integro. Ma chi vuol dire? Cammina alla mia presenza, ma sta per morire, che devi fare? È pronto per la bara, uno a 99 anni. E Dio gli dice qualcosa. Guardate, e con questo andiamo alla conclusione. Abramo comincia ad argomentare con Dio. Guardate il versetto 3. Abramo si prostra con la faccia a terra e Dio gli parlò dicendo: quanto a me, ecco, io faccio con te un patto, tu diventerai padre di una moltitudine di nazioni e non sarai più chiamato Abramo, ma il tuo nome sarà Abramo, perché io faccio di te padre di una moltitudine di nazioni, ti renderò grandemente fruttifero, quindi ti farò divenire nazioni e da te usciranno dei re e stabilirò il mio patto fra me e te, i tuoi discendenti dopo di te, di generazione in generazione, sarà un patto eterno, impegnandomi ad essere il tuo Dio, l'Iddio tuo e della tua discendenza dopo di te, e a te e alla tua discendenza dopo di te darò il paese dove abiti come straniero, tutto il paese di Canaan in proprietà per sempre, e io sarò il loro Dio. A 99 anni, tutte queste promesse, a uno che sta per morire. Davide disse: io non morirò, ma vivrò e racconterò le tue meraviglie. Pensate un attimo ad Abramo, che a 99 anni riceve la promessa di diventare padre, e dire: non è Ismaele. Ma come non è Ismaele? Pensate un attimo. Per favore, cerchiamo di entrare nel cuore, nella mente di Abramo. Abramo per 13 anni era convinto di aver ricevuto l'esaudimento. Per 13 anni è convinto che Ismaele è il figlio della promessa. E dopo 13 anni, non si capisce il perché dopo 13 anni, dopo 13 anni Dio gli parla e gli dice: non hai capito ancora, non era Lot, non era Eliezer. Ta-da! Sorpresa, non è neanche Ismaele. Ma guardate qua, questo è il punto sul quale voglio soffermarmi per qualche minuto prima di terminare. Guardate la discussione che Dio fa con Abramo. Il versetto 15. Genesi 17,15. Poi Dio disse ad Abramo: quanto sarai tua moglie, non la chiamerà più Sarai, ma il suo nome sarà Sara. Cioè ci cancia un nome a Ido e a Ida. Ha 99 anni. Lui e 90 anni lei. Vi immaginate, questa era tutta una discussione che Dio e Abramo ebbero in privato. Immaginate ad Abramo che esce fuori e deve dire a tutti quanti: non mi chiamerete più Abramo, ma sarò Abramo. Abramo significava padre eccelso. Cioè, da oggi in poi mi chiamerete padre di una moltitudine di nazioni. Immaginate tutte le persone meschino, l'arteriosclerosi. L'arteriosclerosi già... Povero, lo stiamo perdendo. A 99 anni vuole essere chiamato non più padre eccelso, che è quello che vogliono le persone più anziane, arrivano più, vogliono essere onorate, non più padre eccelso, ma padre di una moltitudine di nazioni. Cioè sto per diventare papà di nuovo a 99 anni. Straordinario. Guardate guardate che cosa succede qui? Qua succede qualcosa di incredibile. Versetto 16. Io la benedirò e da lei ti darò pure un figlio. Sì, io la benedirò ed ella diventerà nazioni e re di popoli usciranno da lei. Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e rise. Come dire, appena ci ho punta a Sara. Appena ci ho dico a mia moglie. Appena mi devo accostare a lei. Insomma che va. Non è grieno. Ah, yeah. Navichiani divino. I pensieri navichiani. Cioè, vedete, noi vogliamo spiritualizzare. Cercate di immaginare un uomo di 99 anni, Franco. È una donna di 90 anni.
Sto pensando che all'epoca 99 anni contasse pure che non siano vecchi.
Sì, però sembra 100 anni aveva, no? Abramo morì a 147 anni, ma il limite della vita era 120, cioè lui era con un piede nella fossa. Ragazzi, un piede nella fossa. Cioè, è anche simpatica questa cosa. Cioè, Dio che... Io vedo come se Dio proprio si diverte a prenderci nei nostri limiti, nelle nostre proprio... cose di tutti i giorni, dire: io non ho finito con te. E voglio dirti, io non so se questa forza, questa è una parola che sento molto forte da dire e che voglio che arrivi nei nostri cuori. Dio non ha finito con te, Dio forse neanche ha iniziato con te. Ed è questo importante, il meglio veramente deve ancora venire. A volte noi pensiamo: ormai è finita, ormai, ma allora, ma sì, ma sa che succede. Dio dice: a 99 anni tu diventerai padre. A 99, a 100. Ma guardate qui. Abramo si prostra con la faccia a terra e ride e disse in cuor suo: nascerà forse un figlio di un uomo di 100 anni, partorirà Sara che ha 90 anni. Quindi Abramo disse a Dio: ti prego, possa Ismaele vivere davanti a te. Cioè, ho già un figlio, non mi... Di nuovo che pannolini. Di nuovo. No, già a 13 anni mio figlio già è nell'adolescenza. Lasciamelo crescere. No. Di nuovo. Non si dorme più la notte. No, è sussidi tu. No, è prepari il latte tu. E no. Cerchiamo di entrare. Non mi fare ricominciare da capo. Dai, c'è Ismaele a 13 anni, io sono vecchio, non ho più la forza. Dio dice: tu non hai ancora iniziato. Ma guardate, perché la cosa più sorprendente è la risposta di Dio. E voglio che riflettiamo su questo, perché questo si collega a quello che abbiamo detto all'inizio. I pensieri di Dio sono più alti dei nostri, l'eccellenza di Dio. Dio non vuole che noi ci abituiamo alla mediocrità e neanche alla sufficienza, al si è fatto sempre così, oppure vabbè, facciamo dove possiamo arrivare. No, Dio vuole che tu ti spingi oltre nell'eccellenza. Guardate qua il versetto 18. Quindi Abramo disse a Dio: De, che significa ti prego, ti supplico, possa Ismaele vivere davanti a te. E Dio rispose: no. Io voglio ringraziare Dio oggi, ho 47 anni, e voglio ringraziare Dio per tutte le volte che Dio mi ha detto no. Perché dietro quel no significa c'era un no, tu puoi fare di più. Dietro quel no c'era non devi accontentarti. Dietro quel no c'è io ho il meglio per te. Dietro quel no, dice, c'è un futuro ancora che tu ancora non hai capito, tu ancora non hai compreso che io mi sono impegnato, io faccio sul serio con te. Poteva Ismaele essere l'erede di Abramo? Certo che poteva essere. Ma Dio disse, io ti darò un figlio. Guardate qua, il versetto 19. No, Sara, tua moglie, ti partorirà un figlio e tu lo chiamerai Isacco, che significa? Risata. Cioè io me lo mangerei in questo momento a Dio, me lo morderei, me lo bacerei tutto quanto. Guardate, nel testo ebraico è proprio come, sembra una barzelletta, sembra come se Dio lo stesse prendendo in giro in senso buono. No! Tu vuoi Ismaele? No, io ti ho promesso un figlio, tu avrai un figlio con tua moglie, non da altri, tu avrai un figlio, questo figlio si chiamerà Risata. Tu hai riso pensando che io non possa darti più un figlio? Beh, voglio dirti che quella risata è il nome di tuo figlio, così ti impari. Tu lo chiamerai Risata. E quando Dio poi parla più avanti a Sara, c'è questo bellissimo gioco di parole che purtroppo noi in italiano non possiamo apprezzarlo, perché si apprezza tutto nella lingua originale, in ebraico. Quando a Sara dice rise nella presenza di Dio, e Dio gli disse tu stai ridendo? Beh, tuo figlio si chiamerà Risata. C'è tutto un gioco di parole poetico bellissimo in ebraico che nella nostra lingua purtroppo non riusciamo ad apprezzare. Ma guardate Dio quello che fa nella nostra vita, e con questo voglio concludere. Abramo ricevette una promessa da parte di Dio, per tre volte sbagliò, ma Dio non gliela fece pagare, Dio non glielo fece pesare. Lui era convinto ingenuamente che prima era Lot, poi dopo che era Eliezer, e poi ci mise del suo e fece un figlio con Agar e Ismaele. E lui pensava che Ismaele era il figlio della promessa. E io voglio dirti che ci sono delle promesse che Dio ha fatto nella tua vita. Parlavamo poco fa con Elisa, parlavamo con altri fratelli, altri amici in questi giorni, proprio sulle promesse di Dio in questo periodo, come se Dio ci stesse parlando in maniera molto forte su questo argomento. Ci sono delle promesse che Dio ci ha fatto, e non ha importanza l'età. Non ha importanza l'età che hai, non ha importanza gli sbagli che hai commesso, non ha importanza quello che stai vivendo, non ha importanza gli scoraggiamenti che stai attraversando. Se Dio ti ha fatto le promesse, Lui si è impegnato personalmente con te ad adempiere queste promesse nella tua vita. Forse abbiamo fatto errori e ne facciamo tanti. Abbiamo cercato di aiutare Dio in questo processo. Non è un problema, perché Dio si diverte con noi. A volte abbiamo fatto degli errori gravi, ne abbiamo subito le conseguenze e forse continueremo a subirne le conseguenze, ma questo non significa che le promesse di Dio non si adempiranno nella nostra vita. Dio ci aiuterà di nuovo a ritornare al capitolo 1 e a riscrivere la nostra storia, perché c'è un libro straordinario che Dio vuole scrivere per noi. La Bibbia dice, abbiamo letto nel Salmo che abbiamo letto, nel tuo libro ci sono scritti tutti i giorni della mia vita. Vedete la cosa straordinaria con Dio? È che con Dio non dobbiamo inventarci niente, dobbiamo semplicemente scoprire quello che Lui ha già preparato per noi. Amen? Le opere che Lui ha preparato per noi, le benedizioni che Lui ha preparato, ciò che occhio non ha visto, ciò che orecchio non ha udito, ciò che non è salito in cuor d'uomo, queste sono le cose che Dio ha già preparato per quelli che lo amano. Le ha già preparate. Dio vuole semplicemente che noi ci mettiamo in linea, ascoltando la sua voce e seguendo i suoi consigli. E c'è un ricalcolo meraviglioso nella vita del popolo di Dio, nella vita delle persone, nella vita di tutti coloro che hanno detto sì un giorno a Dio, affinché possiamo vivere le sue promesse, affinché possiamo realmente realizzare tutto quello che Lui ci ha detto. E io voglio stasera, voglio concludere con questo: non ti accontentare di Ismaele, perché Dio ti sta dicendo stasera: no, io ho qualcosa di più straordinario preparato per te. Lui è tuo padre e non si è mai pentito di averti messo al mondo. Amen? Mai. E nonostante i nostri sbagli, nonostante i nostri difetti, nonostante le nostre mancanze, nonostante i nostri limiti, nonostante i nostri scoraggiamenti, nonostante tutto questo, Dio farà in modo che le sue promesse si adempiano nella nostra vita. E se Lui ci ha detto di fare delle cose, non abbiamo avuto la forza, non abbiamo avuto il coraggio di farlo, arriverà il momento in cui noi ci troveremo faccia a faccia con Lui. Abbiamo mostrato il nostro coraggio in alcuni momenti, abbiamo mostrato la nostra fragilità in altri. Pietro tagliò l'orecchio al servo per difendere Gesù. Lui non voleva che Gesù fosse arrestato. E lui fu il primo a farsi avanti e fu l'unico a rinnegarlo. Guardate che alti e bassi, che sbalzi di umore e nell'anima che aveva. E quest'uomo che rinnega Gesù, canta il gallo e lo sguardo suo incrocia quello di Gesù e si ricorda di quello che Gesù gli aveva detto: tu mi rinnegherai 3 volte. E lui pensa: è finita. Ma Gesù non sarà legato al dito, e il piano di Gesù non è legato al fatto che Pietro lo abbia rinnegato, ma è legato al fatto che un giorno Pietro gli ha detto: abbi pietà di me, fai di me ciò che vuoi. E un giorno, dopo 8 giorni da quel momento, Pietro e Gesù si rincontrano faccia a faccia sul lago di Galilea. Gesù lo guarda negli occhi e gli dice: mi ami tu? Quante volte mi hai rinnegato? 3? Per 3 volte te lo chiederò. E dopo che Pietro gli risponde, noi sappiamo tutti la stessa storia, tutti la risposta che Pietro diede, Gesù disse: ricalcolo, sei di nuovo nella strada che ho stabilito per te, pasci i miei agnelli. Amen? Dio ti dirà: non ti accontentare di sposare chiunque, non ti accontentare di un lavoro qualunque. Dicevo il pensiero che ho messo stamattina: tu pensi di fare l'insegnante, forse Dio vuole che tu apri una scuola tutta tua. Tu stai pensando di prendere come lavoro e fare il magazziniere, di impegnarti per una prima cosa, Dio vuole che tu ti apri un'attività tutta tua. Dio vuole, tu vuoi magari andare a lavorare vicino casa nel tuo paesino, e Dio magari ti sta mandando in Africa. Dio ha dei pensieri molto più alti dei tuoi, pensieri eccellenti. Pensieri che non riguardano né la mediocrità e neanche la sufficienza. Amen? C'è un'eccellenza che ti aspetta. Quindi abbandonati a Lui e ricevi l'eccellenza di Dio per la tua vita. Alleluia. Alleluia. In ogni area della nostra vita. In ogni area della nostra vita. Alleluia. Preghiamo un attimo, dai. Preghiamo un attimo.
Grazie Spirito Santo. Grazie Spirito Santo.
Volatilizzato. C'è un altro pletto?
Forse lo stesso quello di un tappeto.
Qua.
Vola.
Stiamo un attimo nella presenza di Dio, dai, lasciamo che lo Spirito Santo possa portare in profondità questa parola. Io so che questa parola è una parola di sfida, di vera sfida per ognuno di noi, per alcuni in maniera particolare per quello che stanno vivendo. Per altri lo diventerà fra poco, altri magari ci sono già passati da questo, ma la chiamata di Dio e il piano di Dio è una continua sfida per la nostra vita, continua e costante. Lui vuole che noi entriamo nell'eccellenza che Lui ha preparato per noi. Alleluia. Grazie Spirito Santo. Sento che tu sei l'unico che mi conosce e che capisce il mio cuore, perché da quando ti conosco io mi sento importante, perché hai lasciato il cielo per venire in me. E che capisce il mio cuore, perché da quando ti conosco io mi sento importante, perché hai lasciato il cielo per venire in me. Voglio dipendere da te. Scelto te, ma tu hai scelto me. E non perché io ho amato te, ma perché tu hai amato me. Voglio dipendere da te. Alleluia, alleluia. Lascia che i pensieri di Dio possano cambiare i tuoi. Lascia che lo Spirito Santo possa rinnovare la tua mente sui pensieri di Dio, sull'eccellenza di Dio. Il messaggio di stasera è: non accontentarti con i risultati che hai raggiunto, con i risultati che hai avuto. Non, anche se pensi che certe cose si siano adempiute, ricerca l'eccellenza di Dio, perché questo è l'obiettivo di Dio per la tua vita. L'eccellenza, non la mediocrità, non la sufficienza. ma l'eccellenza. Dio vuole portarti al suo livello. Dio dice: le mie vie sono più alte delle vostre vie. Non lo dice per farci sentire inferiori, lo dice per incoraggiarci a pensare in maniera superiore. Alleluia. La via nella quale stiamo camminando può essere una via dove Lui semplicemente sta sopportando, ma è una strada, c'è una strada migliore che Lui ha preparato per ognuno di noi. Alleluia. Ricevi in questo la rivelazione dei desideri e dei pensieri di Dio, pensieri di pace, non di male, per darvi un futuro, una speranza. Non pensieri, non un futuro di mediocrità, ma un futuro di eccellenza. Questa è la volontà di Dio. Paolo ha scritto un giorno: quelli che hanno ricevuto l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia regneranno in questa vita per mezzo di Gesù Cristo. Alleluia, siamo stati fatti re, sacerdoti, ed è il regno di Dio che dobbiamo portare avanti e realizzare ogni giorno nella nostra vita spirituale, nella nostra anima, nel nostro fisico, nelle nostre finanze. Dio vuole intervenire in maniera eccellente in ogni area della nostra vita, ed è per questo che noi ti ringraziamo, Padre. Ti ringraziamo, Padre, in questo momento vogliamo pregarti per tutti coloro che sono in difficoltà. Vogliamo reclamare, Padre, in questo momento la tua benedizione. Padre, voglio pregarti in questo momento per mio fratello Mario in ospedale, nel nome di Gesù Cristo. Voglio reclamare la tua mano stessa sopra la sua vita e reclamare, Padre, un miracolo nel nome di Gesù. Padre, nel suo cuore, nella sua vita, nel suo cuore e nel suo stomaco, nel nome potente di Gesù Cristo, noi dichiariamo miracoli, Padre, noi dichiariamo la tua guarigione, Padre, qui stasera, in questa stanza, Padre, per tutti coloro che hanno bisogno. Padre, preghiamo nel nome di Gesù che ognuno possa prendere coscienza della tua potenza, della tua grazia, del tuo amore, che ognuno possa prendere coscienza della propria identità in Cristo, che possa prendere ognuno di noi coscienza della propria eredità, di tutte le benedizioni che ci sono state date e garantite, dell'autorità che ci hai dato. Padre, nel nome di Gesù Cristo vogliamo reclamare la tua benedizione nella vita di Antonio per la sua condizione di salute. Padre, noi dichiariamo un miracolo nel suo fisico. Padre, nel nome di Gesù dichiariamo eccellenza nel suo fisico, e che ogni cosa che non va viene restaurata e restabilita. Padre, noi dichiariamo che nel suo fisico la sua condizione possa ritornare al capitolo 1 della Genesi, Padre, nel nome di Gesù Cristo il Signore. Noi dichiariamo ogni malattia che se ne va via dalla sua vita, e che possa vivere in maniera eccellente anche in maniera a livello fisico. Padre, nel nome di Gesù, Padre, preghiamo per ogni persona in questo luogo, dichiariamo la tua benedizione, dichiariamo eccellenza, Padre, a livello fisico, a livello economico, Padre, lì dove ci sono delle difficoltà economiche, lì dove ci sono, Signore, delle attività imprenditoriali, Signore, di qualunque genere, Padre, noi dichiariamo la tua sapienza, la tua eccellenza, Padre, dichiariamo le porte che si aprono nel nome di Gesù, favori divini, Padre, in manifestazione nella vita di ogni singola persona, Padre, che sta credendo in te per una vita più eccellente, per dei risultati più eccellenti, Padre, per tutti coloro che non si accontentano di vivere in maniera mediocre, in maniera, Signore, sufficiente, nel nome potente di Gesù Cristo, apri le porte, Padre, apri le porte nel nome di Gesù. Chiedo il discernimento, Padre, per ogni persona che sta vivendo delle situazioni nella propria vita e che non sta riuscendo a capire, Padre, nel nome di Gesù, la tua chiarezza, Padre, una chiarezza cristallina e semplice, Padre, un discernimento chiaro e limpido per le situazioni spirituali che ci circondano, nel nome di Gesù Cristo. Padre, vogliamo smettere di lottare per le cose per le quali non dobbiamo lottare, Padre, per le cose nelle quali dobbiamo semplicemente fare delle decisioni semplici e smettere di lottare, Padre, nel nome di Gesù. Non vogliamo lottare per i nostri diritti, vogliamo semplicemente prendere una posizione di fede e reclamare ciò che è nostro, nel nome di Gesù Cristo, dichiarare che il diavolo è sotto i nostri piedi. Non vogliamo lottare con un nemico già sconfitto, vogliamo semplicemente mantenere una nostra posizione. Padre, nella nostra mente, nel nostro cuore, nella nostra anima, vogliamo reclamare la nostra stabilità nel tuo amore e nella tua grazia. Padre, nel nome potente di Gesù, noi ti ringraziamo per come ci dai chiarezza per chi siamo, e a chiarezza dell'opera tua, della tua benedizione nella nostra vita. Nel nome potente di Gesù, noi ti ringraziamo perché, Signore, noi realizzeremo ogni singola promessa che tu hai stabilito. Nel nome di Gesù, noi dichiariamo quello che disse Simeone quel giorno: io non morirò finché non vedrò le promesse di Dio adempersi nella mia vita. Dichiariamo la parola di Davide che disse: io non morirò ma vivrò e racconterò le meraviglie, le tue meraviglie nel mezzo dell'assemblea. Padre, nel nome di Gesù, noi ti ringraziamo per come tu operi nella nostra vita e come attraverso di noi, attraverso la nostra vita e anche i nostri errori e i nostri sbagli possono essere di esempio e di incoraggiamento per altri. Padre, desideriamo anche che la nostra fede e che i risultati che abbiamo raggiunto con te possano essere di grande incoraggiamento per la vita di altri, perché è vero Padre, se tu lo hai fatto con noi, lo puoi fare con chiunque, Padre. Grazie perché la tua grazia è stata dimostrata nella nostra vita affinché si possa sapere nelle età che verranno, nelle tempi che verranno, le eccellenti ricchezze della tua grazia verso ogni persona che crede. E noi ti ringraziamo questa sera nel nome di Gesù. Alleluia, nel nome di Gesù. Voglio in questo momento che ognuno di noi in questo momento possa mettere davanti a Dio ogni richiesta, ogni cosa che ti fa soffrire, ogni situazione che porta angustia al tuo cuore, ogni cosa che porta sofferenze, che ha portato lacrime. Voglio che ognuno di noi questa sera la possa deporre ai piedi del Signore e lasciarla lì definitivamente. Prendi ogni cosa, ogni peso, ogni cosa che ti sta creando stress e che sta creando malessere nella tua vita. Getta il tuo peso ai suoi piedi stasera, definitivamente, e lascialo lì e non riprendertelo più. Da stasera in poi diventa un peso del Signore, un problema suo, ma lascia ai suoi piedi ogni cosa che è, ogni ansia, ogni stanchezza, ogni tribolazione, ogni cosa che ti appesantisce, nel nome di Gesù. Getta il peso tuo sul Signore che ti sostiene. Amen. Egli non permetterà che il giusto vacilli. Amen. Non lo permetterà. Nel nome di Gesù, ricevi questa sera. Nella sua presenza, ricevi la sua pace in questo momento, nel nome di Gesù, nella sua presenza. Prendiamoci soltanto qualche altro minuto prima di concludere, nella sua presenza. Venite a me voi tutti che siete stanchi ed aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo ed imparate da me che sono mansueto e umile di cuore. E voi riceverete riposo alle anime vostre. E prendete su di voi il mio giogo, perché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Ricevi pace in questo momento, scaricati di ogni peso nella sua presenza. Io ti condurrò, nel continuo sarò accanto a te. Passi tuoi e condurrò, e poi sazierò la tua anima in dolci anni, e forza sempre ti darò. Come un giardino tu sarai, sempre annaffiato in ogni età. Come
sarai, le cui acque non mancheranno mai. Oh, io ti guiderò, per continuo sarò accanto a te, i passi tuoi io condurrò. Sazierò la tua anima in luoghi anni e forza sempre ti darò. Non mancheranno mai, le cui acque non mancheranno mai.
Prendila come una parola parte di Dio, un giardino annaffiato, una fonte d'acqua che non mancherà mai di acqua, mai, mai. Questa è la volontà di Dio per la tua vita. Noi ti ringraziamo, Padre, questa sera, con tutto il cuore, nel nome di Gesù. Amen. Amen e amen. Alleluia. Non so se ci sono delle domande che volete fare in accordo all'argomento che abbiamo trattato questa sera. Le domande, perplessità, punti interrogativi? Una alla volta. O è tutto chiaro?
Sì, c'è una conferma di quello che hai detto.
Di che?
Tu.
Che?
Di quella visione che avevi avuto tu a Raccenna. Ah.
Che visione?
Me l'ero dimenticata. Allora, quando sono stata a Raccenna, lo so benissimo, loro lo sanno.
Che è l'incognito. Cioè, ve lo posso dire.
Allora, quel periodo che sono stata lì, quella domenica, e sono stata in adorazione, ho avuto una visione, ma proprio particolare, mai avuta in vita mia, la prima volta. Allora, mi trovavo in una biblioteca, ma una grande biblioteca, libri proprio fino al tetto, tutti libri. E un lungo tavolo con tanti altri libri là. E facevo io, ma perché ora sta biblioteca, sti libri? E c'era un signore di tipo bibliotecario, non lo so. E mi chiedo a lui, ma perché tutti sti libri? Che sono sti libri? Che genere trattano? E mi risponde, dice, questi sono i libri della vita. E della vita, e non ce ne possono leggere, perché io, a me piace molto lei, non si possono leggere, c'è anche il mio, dice certo che c'è il tuo, e mi apre un libro sul tavolo, con le pagine tutte bianche, e come bianco io...
Ma è il tuo libro o il mio?
Il mio! Come le pagine tutte bianche, perché il mio è tutto così bianco? E mi risponde, dici no, perché dobbiamo iniziarlo a scriverlo io e te.
Wow, che bello, bellissimo.
Sono rimasta così.
Quanti anni hai?
Io 72.
Un altro paio di giorni. Il 7.
E poi io chiedo, perché l'altro? Perché io devo cominciare anche a scriverlo con te? Dice no, perché quell'altro, dice, è stato ormai abbandonato, finito. Però faccio un inciso per farti capire che io a maggio è venuto a mancare mio marito. Quindi il dolore è stato terribile ancora.
Certo.
e aveva chiesto al Signore proprio di farmelo un pochino...
Di levarmi
andare non troppo così forte che quello che avevo. E infatti me l'ha detto poi quel giorno, dice, tu ormai dici, comincerai a scrivere un...
Che bello, che bello, bellissimo.
E da allora io, sai, Marge, mi sono dici? Un pochino, gloria a Dio, mi sono un pochino, ecco, non rassegnata perché... Però ho ripreso una vita senza quel dolore terribile. Certo. E sto guarendo.
Grazie a Dio. Grazie a Dio. È bellissimo.
Facciamo l'offerta.
Grazie a Dio.
Ah?
Possiamo fare l'offerta?
Sì, 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 facciamo l'offerta, dai.
Oh, sì, così. Gloria a Dio. Ora me ne vado. A casa mia.
Gloria a Dio. Dio è buono.
Dio sempre.
Certo. Ah, che ci manca?
Mi si guardare l'orario, pensavo
no,
io.
No, ma arrivano i messaggi,
perché sono. Ma
che te ne vado? No, facciamo? Ah?
Canto.
O porte tenne aprite qui ed il re di gloria andrà e per sempre Dio sarà. O porte tenne aprite qui ed il re di gloria andrà e per sempre Dio sarà. Oh, 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 grande Signore Dio potente, allenati, allenati con la batteria. Grande Signore nostro Dio, la gloria sua risplende,
la gloria sua risplende. Glorioso figlio.